e sostenibili. Uno spazio di leadership al femminile per l'economia circolare. A cura di Anita Falcetta. Su Radio Comcode 23.
Bentrovate e bentrovati in quest'ottava puntata di Le Sostenibili, spazio che Comcode 23 dedica alla leadership femminile nell'economia circolare. Oggi è con noi Martina Rogato, consulente e attivista italiana specializzata in sostenibilità e diversity. Martina Rogato è fondatrice di ESG Boutique, una società di consulenza che aiuta le aziende ad integrare la sostenibilità e la diversità nelle loro strategie aziendali. Tra le co-chair del V7 è anche cofondatrice di Young Women Network, la prima associazione no profit in Italia dedicata all'empowerment delle giovani donne. Ricordiamo che per l'Unione Europea il 2024 rappresenta un anno importante. L'impegno dell'Europa infatti è quello di realizzare 40 azioni entro il 2024 per uno stanziamento pari a 3,5 miliardi di euro per la loro realizzazione. La Commissione Europea punta dunque sulla sostenibilità e la tutela degli oceani. L'annuncio è stato dato lo scorso aprile nell'ambito dell'edizione greca di Our Ocean Conference e questo si è tradotto in una serie di interventi che interessano appunto la pesca sostenibile, le zone marine protette, il tema degli oceani, dei cambiamenti climatici. Dunque la blue economy nel suo senso più ampio. E ancora parliamo di inquinamento marino e sicurezza marittima. A proposito di azioni concrete, abbiamo voluto dare spazio in questa rubrica attraverso il racconto di Martina Rogato al progetto della Fondazione One Ocean. Martina, benvenuta. Raccontaci di questa tua bellissima esperienza. Cosa ti ha spinto a partire?
Grazie Anita, buongiorno a tutti e a tutte. È un grande piacere essere qui a parlare di questi temi di comune interesse. Conosco la Fondazione One Ocean da diversi anni, dalla sua costituzione. L'anno scorso ho anche fatto parte dei panelist che hanno raccontato le sfide legate a clima e genere durante il loro primo Blue Economy Summit. Quindi ho una grande stima e ammirazione per l'attività della Fondazione che da qualche anno ha costituito questo progetto che si chiama Mare, che muove praticamente due anime, quella di andare a investigare la salute del Mediterraneo, ma al contempo divulgare sulle sfide della tutela dei mari. Quest'anno ho avuto l'opportunità di salire a bordo di One, il catamarano, diciamo, simbolo del progetto Mare, che è una sorta di piattaforma, anzi laboratorio galleggiante che si muove lungo il Mar Mediterraneo e appunto ospita una serie di ricercatrici e ricercatori per fare analisi dirette sul Mediterraneo. Loro prelevano quello che ho scoperto chiamarsi il DNA ambientale e quindi da un lato estraggono eventuali agenti inquinanti per farci sapere come stanno i nostri mari, dall'altro canto la cosa meravigliosa del DNA ambientale è che come un DNA umano i campioni prelevati dall'acqua ci possono dire quali specie marine sono passate e quindi aiutano la ricerca della biodiversità, no? Soprattutto rispetto a specie di cetacei che si sono allontanati nel Mediterraneo, che sono stati avvistati. Quindi Mare è il progetto di One Ocean Foundation con Centro Velico Caprera, che consiste in questo catamarano One che esplora il Mediterraneo. Io ho avuto l'opportunità di salire a bordo di questa tappa che, come dicevi tu, quest'anno riguardava le Baleari, e di formare l'equipaggio sui temi clima e genere e poi poter guardare da vicino il lavoro delle biologhe e dei biologi e poterlo poi raccontare all'esterno. Una bellissima esperienza, intanto perché ammiro il lavoro della Fondazione e perché lì ho potuto conoscere delle ricercatrici straordinarie, scoprendo anche che noi parliamo tanto di donne STEM è pieno di biologhe e biologhe marine, e questo è straordinario.
Il nostro Mar Mediterraneo è sempre stato e ancora oggi è un crocevia di culture, un crocevia di storie. Ecco, qual è la sua salute? Cosa hai potuto appurare?
Sì, innanzitutto One Ocean pubblicherà sicuramente un aggiornamento che chiude un po' il progetto di analisi che hanno fatto le biologhe e i biologi. Oggi ci dicono che il Mar Mediterraneo, che ospita praticamente il 18% di tutte le specie marine conosciute, questo è già straordinario, in realtà è sottoposto a una forte pressione antropica, nel senso influenzata dalle attività non proprio responsabili dell'uomo, sia a livello individuale che purtroppo di business. E oltretutto il Mar Mediterraneo è oggetto di numerosi effetti relativi al riscaldamento globale. E la cosa principale di cui il Mar Mediterraneo purtroppo soffre è l'inquinamento da plastica. Il 95% dei rifiuti marini nel Mediterraneo è costituito da sola plastica. Ci sono praticamente 570.000 tonnellate di rifiuti relativi alla plastica. Immagina 33.000 bottigliette gettate a mare ogni minuto. Questo è il numero, diciamo, allarmante che giustamente ci fanno notare. E poi il Mar Mediterraneo riceve il tramite del 17% del petrolio trasportato nel mondo. Trasportare il petrolio, essere il canale che trasporta il petrolio, significa essere sottoposti praticamente a fenomeni di sversamento e contaminazione delle acque, e considera che gli sversamenti di petrolio rappresentano il 20% dell'inquinamento totale da idrocarburi del Mediterraneo. Inoltre, un terzo problema dopo plastica e sversamenti accidentali di petrolio dovuti all'incuria, no? Magari dei trasporti, sono dovuti praticamente alla cattiva gestione delle acque reflue urbane. Gli studi ci dicono che l'80% delle acque reflue scaricate nel Mediterraneo non è trattato adeguatamente. C'è un tema anche di biodiversità. Pensa che al momento il Mediterraneo è minacciato dalla presenza di più di 1.000 specie invasive, il famoso granchio blu è soltanto quello più pop, che in realtà poi vanno a disequilibrare il normale equilibrio dell'ecosistema marino, cioè ogni specie vivente è all'interno del Mar Mediterraneo e tutti i mari perché svolge un ruolo principale. Quindi, introducendo delle specie cosiddette aliene, andiamo a squilibrare tutto ciò. In generale, perché c'è un attacco di specie aliene? Perché si è alzata la temperatura dei mari a causa dell'inquinamento, a causa del surriscaldamento globale e quindi di nuovo a causa della nostra attività antropica. Infine, considera che c'è un tema anche di pesca non responsabile. Il 93% degli stock ittici nel Mediterraneo è sovrasfruttato, con poi anche quindi molte specie di pesce a rischio di estinzione. E la sovrappesca compromette la sostenibilità delle risorse marine e anche poi l'equilibrio degli ecosistemi.
L'Unione Europea ha annunciato un piano d'azione molto ambizioso in linea con le necessità indicate dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO, con l'istituzione del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile 2021-2030. 10 anni, 10 sfide, un solo oceano. Questo, oltre ad essere uno slogan, è un richiamo alla responsabilità per istituzioni, imprese, finanza. Dunque, qual è il ruolo delle imprese?
Sì, diciamo che in generale tutte le aziende, buona notizia, possono fare qualcosa per la tutela dei mari, senza doversi scervellare o investire in progetti sofisticati e elaborati, nel senso che la prima attività che ogni azienda dovrebbe fare è guardare i propri processi produttivi, interrogarsi sull'utilizzo dell'acqua e pensare a come creare dei sistemi efficienti che non sprechino acqua o che non inseriscano agenti inquinanti negli scarichi idrici. Già avere consapevolezza dei propri cicli d'acqua, farsi delle domande per ottimizzare gli sprechi è un'attività di tutela dei mari. Ecco, non bisogna andare, come dire, in alto mare a salvare le specie ittiche per contribuire. Ogni goccia conta e ogni analisi dei propri sistemi idrici è fondamentale. Che poi, parliamoci chiaro, è una sostenibilità non soltanto ambientale ma economica, perché se riguarda il tuo sistema, investirai magari in ristrutturazione dell'impianto, in nuove tecnologie, ma di fatto poi risparmierai, sarà non un costo ma un investimento, perché risparmierai sulla tua bolletta dell'acqua, no? Sui tuoi costi idrici. Quindi, innanzitutto, come la sostenibilità ci insegna, bisogna guardarsi dentro, guardare la propria catena del valore, interrogarsi che impatti avversi, quindi negativi, io azienda produco, quali sono, come posso intervenire per mitigarli e cessare, laddove possibile, quegli impatti. Questo già è un grande aiuto che si fa agli ecosistemi, anche marini. Quindi, che ricordiamo, sono i secondi produttori di ossigeno, pensiamo alle foreste, ma in realtà i mari e gli oceani hanno la loro funzione, non è un caso che esistano, no? Anche per la sopravvivenza proprio della specie umana. Quindi, innanzitutto si può fare questo. Poi ci sono aziende che hanno a che fare con il settore della blue economy, ci sono aziende che hanno proprio desiderio non soltanto di mitigare e cessare gli impatti negativi, ma di creare valore positivo. Io sono innamorata di Aquafil, un'azienda che si occupava solo di tappeti di nylon, che a un certo punto dice: differenzio il mio business e oggi è leader del nylon rigenerato, che ha chiamato Econile. Cos'è che fanno? È straordinario da un punto di vista ambientale, sociale e di business. Insegnano ai pescatori a recuperare gli scarti della rete da pesca. Non so voi, mio padre pesca, ogni volta che si butta una lenza a mare, per quanto possiate essere dei campioni e delle campionesse, qualcosa purtroppo va perso. Quindi insegnano ai pescatori a recuperare gli scarti della rete da pesca, quindi fanno un'attività assieme di pulizia dei mari, ma non solo, hanno insegnato ai pescatori a vendere il ricavato, no? A vendere il nylon che recuperano ad aziende come Aquafil, che poi innescano, grazie a ottime tecnologie, un processo di recupero del nylon, e da quel nylon rigenerato creano tessuto. Questo è l'ingegno messo a servizio del business, perché le aziende devono fare business, ma senza arrecare impatti avversi. E andate a vedere i bilanci di Aquafil.
Parliamo un po' di numeri. L'economia del mare, secondo gli ultimi dati raccolti nell'EU Blue Economy Report 2023, realizzato dall'European Commission Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries e dal Joint Research Center, registra nel 2020 un significativo rallentamento a causa della pandemia da Covid. Il valore aggiunto lordo dei settori consolidati è pari a 129,1 miliardi di euro, in calo del 30% rispetto al 2019. Il fatturato dell'economia blu è diminuito del 22%, passando da 671,3 miliardi nel 2019 a 523 miliardi nel 2020. Ma comunque questo resta un settore fortemente interessante, un settore da monitorare. Secondo te ci sono delle opportunità, soprattutto per il mondo del lavoro, per il mondo delle nuove professioni?
Assolutamente sì, intanto un appello a chi è appassionato rispetto a questi temi a formarsi, ad avere coraggio e fare il suo ingresso nel mondo del lavoro. E, si parla di un potenziale di 1 milione di occupati, secondo Unioncamere. Quindi, come dire, abbiamo bisogno di competenze professionali, sempre. Unioncamere ci dice che l'81% delle competenze professionali richieste dalle aziende nel settore turistico e afferenti alla blue economy riguardano poi il green e la sostenibilità, ed è fondamentale quindi avere nuovi professionisti e dall'altro canto condividere che ci sono tantissime opportunità di lavoro.
Grazie infinite Martina, un in bocca al lupo per tutti i tuoi futuri progetti e soprattutto grazie per l'attività di sostegno e di supporto alle donne e in generale alle minoranze che svolgi con Young Women Network, ma anche in generale con la tua libera professione. A presto!
Grazie, a presto Anita.
Le sostenibili, uno spazio di leadership al femminile per l'economia circolare, a cura di Anita Falcetta, su Radio Concord 23.